Buongiorno, buongiorno a tutti. Vi porgo i miei cari saluti da parte della comunità di Giubiasco. Sì, è davvero bello poter avere questa interazione gli uni con gli altri. Tutti noi sappiamo che Dio ha degli attributi, giusto? Sappiamo che Dio ha delle caratteristiche. Sappiamo che Dio ha queste caratteristiche che trasmette all'uomo, ma che sono anche uniche, sue. Sappiamo che le caratteristiche trasmissibili, ovvero che abbiamo in comune con Dio, sono l'amore e la santità. Noi siamo persone che amano e in Cristo allo stesso tempo siamo santi. Ma ci sono delle caratteristiche di Dio che non sono trasmissibili all'uomo. L'onnipotenza. Qualcuno crede di essere onnipotente, ma non lo è. Dio sì. C'è anche l'immutabilità, ovvero che Dio non cambia. E questo lo sappiamo perché anche l'autore agli Ebrei ci dice questo. In Ebrei 13, al verso 8, sappiamo che Egli è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Dio non cambia. Noi sì. Forse qualche donna qui questa mattina potrà dirmi: beh, tu parli così perché non conosci mio marito, non sai quanto è abitudinario. Ebbene, posso dirti, sì, forse non conosco tuo marito, ma so che noi umani cambiamo. Noi ci trasformiamo, noi siamo in continuo cambiamento. Noi cambiamo, sin dal concepimento, nel grembo di nostra madre, noi cambiamo. Con il tempo cresciamo, apprendiamo cose nuove, ce ne dimentichiamo altre, ma continuiamo a cambiare. Vedete, tutti questi fattori, tutte queste età, tempo, le influenze che abbiamo dal mondo, ci portano a cambiare, ci portano a trasformarci. Per natura l'uomo cambia, Dio no. Noi cambiamo. E Paolo, per esempio, alla lettera ai Romani, al capitolo 12, verso 2, visto che è consapevole del profondo conflitto anche che viviamo all'interno del mondo, del conflitto spirituale, ci incoraggia a fare cose, ad essere trasformati, a trasformare, a cambiare le nostre menti. L'uomo, se vogliamo metterla più in maniera semplice, possiamo dire che l'uomo è predisposto al cambiamento. Pensatela così, che anche un padre assente, nella sua assenza, influenza i suoi figli. Noi cambiamo, siamo influenzati. E così oggi vorrei con voi guardare appunto dei versi da Matteo. Matteo, per chi non lo conoscesse, è uno dei tre autori dei Vangeli cosiddetti sinottici, Matteo, Marco e Luca. E Matteo fu un uomo profondamente influente proprio con questo Vangelo nel tempo in cui lui visse. E di lui cosa ci viene detto? Ci viene detto che era un pubblicano, una persona avara, un uomo attaccato al denaro, tanto odiato dai suoi concittadini giudei, ma era molto amato dai romani, che però all'ascolto del richiamo della voce di Dio, di Gesù, lasciò tutto su quel tavolo e lo iniziò a seguire. Iniziò a seguire Gesù. Sappiamo di lui che diede una festa, ad esempio, con altri pubblicani all'interno di casa sua. E Gesù era lì presente. Sappiamo che lui, insieme ai dodici, ebbe profonda influenza nel tempo in cui visse. E Matteo è impegnato a descriverci un Gesù dal profondo carisma, dalla grande influenza, e lo fa attraverso la descrizione di questi cinque grandi discorsi che fa dentro il suo Vangelo. E vediamo quante persone seguivano Gesù, quanta gente era influenzata da parte del Vangelo di Gesù, dalla predicazione di Gesù. Questi cinque grandi discorsi, molto dettagliati, che Matteo ci fa. E non solamente viene mostrato come Gesù è una persona dalla grande influenza, ma ci mostra come Gesù è colui il quale è attivo, colui il quale ha davvero manda un messaggio di attivo, influenzato per influenzare. E più di ogni altro evangelista, Matteo ci mostra come il popolo aveva questa necessità. Aveva la necessità di essere influenzato. E leggiamo anche, appunto, per questo, di quanto distacco c'era con le guide spirituali del tempo. queste guide spirituali che erano così assenti dal dialogo con il popolo, proprio loro che invece dovevano nutrire il popolo. Ci mostra come questi uomini erano presi dai loro conflitti interni, dalle lotte di potere, questi sadducei e questi farisei. E invece ci mette in contrasto il messaggio del Vangelo. E cosa dice Gesù? Venite a me, voi tutti. Gesù predicava questo, venite a me. Mentre da un lato c'erano i farisei che allontanavano il popolo, Gesù dice venite a me, voi tutti che siete stanchi, siete oppressi, e il riposo di Cristo sarà con voi. Questo è il messaggio che Matteo ci dà. L'enormazione della legge di Cristo, che è per l'uomo, lavora con l'uomo, è dentro l'uomo. Venite a me. E quindi influenzato per influenzare. E vi invito a prendere con me Matteo, al capitolo 9, dai vostri smartphone, tablet, so che nessuno più usa quella cartaccia, però è sempre valida anche in digitale. Matteo 9, al capitolo 9 appunto, dai versi 35 a 38, vorrei leggere insieme a voi. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli, la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe. E da questo brano vorrei considerare con voi tre punti, tre aspetti. Il primo è il metodo per influenzare. Il secondo è il che bisogna vedere attentamente per poter influenzare. E il terzo aspetto è che il grande contagio ha bisogno di operai. Ora, se ci fermiamo un attimo a pensare come nasce il cristianesimo, possiamo subito vedere che nasce da un piccolo gruppo di persone, 12, che trascorsero un tempo di 3 anni insieme. Un piccolissimo gruppo, nasce così il cristianesimo. E in questi 3 anni questi uomini vennero influenzati, vennero contagiati dal modo di agire di Gesù. Ora la domanda da porsi è come agì Gesù. Allora venite nuovamente con me in questi versi, ma leggiamo solo il verso 35. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Ora qui notiamo subito il primo modo di come agì Gesù. Gesù cosa faceva? Gesù andava. Gesù percorreva. Gesù era orientato verso le persone, verso la gente. Qui vediamo un'azione dinamica di Gesù. Vediamo un Gesù che è predisposto verso le persone. Pensate al tempo, alla fatica che dovette fare Gesù. Percorrere questi luoghi, e non c'erano i mezzi di comunicazione o mezzi di trasporto che ci sono oggi, nonostante era davvero, gli spostamenti forse potevano essere brevi, ma non erano così facili. I pericoli che c'erano lungo le strade. Gesù andò presso villaggi, presso le città, continuò nei cimiteri, andò sulle barche, nelle spiagge. Gesù andava verso gli altri. Ora vi propongo di fare un esperimento questa settimana. Date un appuntamento a un perfetto sconosciuto con la premessa di parlare di Dio e aspettatelo. Dite che volete parlare di Dio e lo invitate a casa, lo invitate in chiesa. Adesso io non voglio deludervi, ma con molta probabilità voi aspetterete invano quella persona che venga da voi, a meno che non succeda un miracolo. E ora ti propongo ancora un'altra cosa. Questa mattina, quando tu sei venuto qui in chiesa, quando tu hai parcheggiato la tua macchina, quando hai posato il tuo giaccone, quando ti sei seduto, ti sei avvicinato agli altri. Hai condiviso con qualcun altro le benedizioni di Dio. Vedete, voglio dimostrarvi con questo che noi umani non siamo persone che vogliono facilmente relazionarsi l'uno con l'altro o che spesso vanno verso qualcuno. È molto difficile. Non aspettare qualcuno è più semplice che andare da qualcun altro. E il messaggio di Gesù in questo Vangelo è proprio questo. Se tu vuoi influenzare gli altri, devi vivere una vita orientata verso gli altri. Deve essere orientato verso le persone. Ora, non solo Gesù era orientato verso gli altri, ma avete fatto caso ai luoghi in cui lui andò. Erano luoghi semplici, luoghi comuni, luoghi accessibili a chiunque. Villaggi, città, barche, spiagge, cimiteri. Ora, non solo è necessario essere orientati verso gli altri in luoghi semplici, ma è necessario avere un modo per parlare con queste persone, un messaggio. E da questo verso vediamo tre modi che Gesù ebbe. Il primo modo è che Gesù predicò, proclamò la buona notizia Gesù in questi luoghi. Annunciò un messaggio. E poi cosa fece Gesù? Insegnò. Ora è curiosa questa cosa. Gesù insegnò. Ovvero Gesù accompagnò le persone, stette con loro insieme per insegnare il Vangelo del Regno. Perché era consapevole, anche secondo quanto dice Osea, in Osea, per esempio in Osea 4:6, che cosa succede al popolo ignorante? Muore. Quindi accompagnò le persone. Ed è ancora più interessante vedere abbinato che lui insegnò dove? Nelle sinagoghe. Ma lo vedremo dopo perché. Proprio in quei luoghi che erano prestabiliti per parlare di Dio. E poi guarì, ovvero sopperì alle necessità, supplì alle necessità delle persone, forse emotive, alle necessità mentali, ai vuoti che avevano, li colmò. Tre modi. Ora certamente è vero, le folle erano con Gesù, andavano, seguivano Gesù per via dei suoi miracoli, per quello che faceva, perché queste notizie si spandevano come fiamme e molti spesso giravano le spalle. Vediamo da questi cinque grandi messaggi che Matteo ci dice che molti giravano le spalle e tornavano alle loro case, però oltre 12 ne rimaneva sempre qualcuno. C'era sempre qualcuno che era influenzato dal Vangelo del Regno ed era pronto a divulgarlo a sua volta. C'era sempre qualcuno e proprio il Vangelo del Regno venne predicato. E Matteo è l'unico che parla in questi termini, il Vangelo del Regno. E c'è un motivo, perché lui parla del Vangelo del Regno che venne predicato. Perché nell'Antico Testamento il Vangelo del Regno era visto come qualcosa di lontano, era visto come qualcosa di esclusivamente futuro. In termini escatologici si dice. Ma Gesù iniziò a predicare se stesso. Gesù mostrò che era presente tra la gente. Quel regno era tra loro, era con loro. Il Messia atteso era presente, era lì, era vivo. Ed era insieme a loro. Non era qualcosa di lontano, non è qualcosa di futuro il Vangelo, cari fratelli e sorelle, ma qualcosa di vicino, di vivo, di attivo. È in mezzo a noi. Così capiamo tutti bene perché Gesù predicò, perché Gesù insegnò, perché Gesù guarì. Lui agì in mezzo alla gente. I bisogni reali della gente erano davvero visti, erano predicati, c'era l'insegnamento e Gesù agì attivamente tra la folla. Non era qualcosa di lontano, non è qualcosa di lontano. Gesù non solo sta dichiarando che il regno è lì, ma lo sta attraverso la predicazione, lo sta esaltando, attraverso l'insegnamento lo sta facendo comprendere, attraverso i miracoli lo sta facendo vedere. Ancora oggi, Gesù predica il Messia, non qualcosa di teorico su Gesù. Gesù predica il Messia. Cristo, cari fratelli e sorelle, è la risposta ancora oggi. Cristo è la risposta reale a delle esigenze reali dell'uomo. Mentre il mondo ti dice rimani fuori, Gesù ti dice vieni a me. Gesù è la risposta, cari fratelli e sorelle, ancora oggi. Ma andiamo al secondo punto, ovvero che bisogna vedere. Bisogna vedere attentamente per poter influenzare qualcun altro. Verso 36 cosa ci dice? Vedendo le folle ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Ora da questo verso vediamo non solo che Gesù creava dei ponti, dei legami con le folle, con le persone, ma cosa faceva Gesù? Le vide. Gesù vide questi uomini e queste donne. Gesù vide quelli che lo seguivano, vide le persone che erano in queste città, in questi cimiteri, sulle barche, sulle spiagge. Gesù vide queste persone. Ed è interessante che Matteo non usa il termine guardò, molto generico, ma Gesù vide. Gesù vide dentro la gente, vide dentro i vuoti che quelle persone avevano, vide dentro le ferite che gli erano state causate. Gesù vide, li osservò con attenzione. E perché fece questo? Perché ne ebbe compassione. Ora, chi di voi sa dirmi che cos'è la compassione? Chi saprebbe definirmi cos'è la compassione? Prego. È una parte della compassione, è vero? Tendere la mano. Sì? Passione verso gli altri. Significa essere toccati interiormente dagli altri. Significa che i sentimenti più profondi che io provo mi toccano così tanto nei sentimenti degli altri. Vedo i sentimenti profondi che vivono gli altri e ne sono toccato profondamente. Ne ebbe compassione. Gesù vide questi bisogni e fu toccato dentro questi uomini e queste donne. In Ebrei 4:15 ci dice che Gesù poteva fare questo perché? Perché infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Gesù stesso visse quello che quegli uomini e donne stavano vivendo. Gesù conosceva quali erano i sentimenti degli altri e ne ebbe compassione. E Gesù vide che queste persone cos'erano? Stanche ed erano sfinite. Vide uomini stanchi, donne sfinite. Ora vorrei farti osservare tre cose che Gesù vide. Vide che erano schiacciati dalla vita, questi uomini e queste donne. Ed è vero, spesso la vita non è semplice. La vita è dura. Veniamo spesso confrontati con questa vita che ci vuole schiacciare. Forse per alcuni questa vita è vissuta senza uno scopo. Forse per altri questa vita è vissuta come se la vita non stessa non avesse valore. E vide questo nelle folle, ma vide anche che erano schiacciati dal peccato. Perché non veniva loro insegnata la verità. Non veniva loro insegnata la verità, ma solo a seguire delle tradizioni. Erano schiacciati dal fardello delle tradizioni. E come direbbe Paolo, erano persone morte nei loro falli. Nessuno gli dava la soluzione, ma solo doveri da rispettare a quelle persone. E poi erano sfiniti dalla religiosità ipocrita di quei sadducei e di quei farisei. Il sistema religioso di quel tempo poneva solo pesi, uno dopo l'altro, cose da fare, tradizioni da rispettare, richiedeva rituali, cerimonie, norme. Erano cose che li stavano schiacciando, sfiniti, una religiosità che li aveva sfiniti, devastati. E adesso qui è interessante, perché rientra in gioco il verso 35, perché Gesù insegnò nelle sinagoghe. Gesù insegnò nelle sinagoghe, in quei luoghi prestabiliti per dimostrare la verità. Quei luoghi si erano trasformati in luoghi di oppressione. Gente che era a terra non gli veniva data la soluzione per rialzarsi, ma piuttosto veniva abbassata ancora di più. Erano coinvolti dentro queste lotte di potere al loro interno, privi di vedere i bisogni del popolo. Ecco perché Gesù andò ad insegnare nelle sinagoghe. Invece di incoraggiare le persone, le giudicava. E Gesù insegnò loro il regno, lì, nei luoghi che avrebbero dovuto dare nutrimento alla popolazione. Ed erano come pecore che non hanno pastore. Erano lasciate stare, erano state abbandonate. Vedete, cari fratelli e sorelle, cari amici, per influenzare la gente bisogna vedere la gente. Bisogna vedere gli altri. E oggi purtroppo viviamo in un tempo in cui la solitudine, l'isolamento è qualcosa di enorme, è qualcosa di allarmante. La solitudine è un fenomeno ormai comune, siamo tanti, ma paradossalmente siamo soli. Nessuno vede più gli altri. È come se vivessimo dentro una stanza piena di specchi, dove l'unica immagine riflessa è la nostra. Questa è la nostra società, ci isola. Siamo isolati, siamo soli. E la domanda che mi pongo è: noi cristiani, cosa stiamo facendo? Noi stiamo vedendo gli altri. Stiamo vedendo le sofferenze che provano gli altri, i vuoti che hanno gli altri. Stiamo vedendo il peso delle persone, della gente che vive. Stiamo vedendo quante persone vivono senza avere un obiettivo nella vita. Stiamo vedendo giovani, mariti, mogli, sole, senza forze. O forse sei tu, questa mattina, quella persona che è stanca, che non ce la fa più, che ti senti ferito, deluso, ti senti solo in un mondo pieno di gente. Allora, caro fratello, cara sorella, caro amico, ti dico, deponi questi pesi lungo quella strada in cui Gesù sta camminando. Fallo. Fallo questa mattina. Lui ti vede, egli vede dentro te, vede i vuoti che hai, vede le sofferenze che stai vivendo. Proprio adesso lo sta vedendo. Anche il peso peggiore, il fardello più gravoso che tu adesso stai dovendo sopportare, lui lo vede. Gesù ti vede, caro fratello e sorella. Gesù ti ama. Ed è Gesù colui che ti libererà, nient'altro. Però dall'altro lato vorrei anche renderti attento a non fare lo stesso errore di questi farisei, di questi sadducei, nel far ruotare tutto intorno a te stesso. Questo ti priverà della giusta visione dell'altro. Inizierai a vedere solo te stesso e non vedrai l'altro. È vero, siamo presi spesso dai nostri discorsi anche all'interno della Chiesa, per carità, sono importanti. Ma ricordiamoci, cari amici, che fuori da questo luogo c'è gente che ha bisogno di essere vista. Ci sono persone che hanno bisogno di essere accolte. E questo ci impedirà, osservando noi stessi, di vedere queste persone. Cari fratelli e sorelle, non è il tempo delle bende agli occhi. Non è il tempo di mettersi bende agli occhi, ma è il tempo di vedere gli altri. È il tempo di vedere gli altri con gli occhi e gli occhiali di Gesù. Questo è il tempo, cari fratelli e sorelle. È il tempo di vedere, e influenzare gli altri attraverso il Vangelo del Regno di Cristo, l'arma più potente che noi abbiamo. Il profeta Geremia ci vuole far riflettere sulla nostra responsabilità. E in Geremia 50, al verso 6, lui dice: «Il mio popolo era un gregge di pecore smarrite. I loro pastori le avevano sviate sui monti dell'infedeltà. Esse andavano di monte in colle, da qualcosa di alto a qualcosa di molto basso. E avevano dimenticato il luogo del loro riposo». Vedete queste parole come si intrecciano profondamente con la narrazione di Matteo. Al tempo di Gesù erano pochi quelli che vedevano, ma erano tanti quelli che giudicavano. Mentre quei capi farisei stavano distruggendo la spiritualità di quelle persone, la gente moriva, la gente era stanca, la gente non ce la faceva più, era sfinita. Sapete, vorrei raccontarvi una storia che mi è accaduta 2 settimane fa, quando mi sono incontrato con un gruppo di persone, perché volevamo conoscerci, volevamo iniziare un dialogo insieme a queste persone, e lungo i discorsi che avevamo iniziato insieme, mi sono accorto delle profonde ferite che avevano queste persone, della profonda delusione che avevano queste persone nei confronti di un sistema, il sistema come loro lo definivano, ecclesiale. E le loro affermazioni erano affermazioni di scetticismo, di paura, erano affermazioni condite da quella delusione che la Chiesa gli aveva davvero recato. E io, ascoltando quello che loro mi dicevano, non potevo far altro che dargli ragione. Avevano ragione. Quello che loro avevano visto, vissuto, quello che loro avevano visto come qualcosa di imposto, gli aveva fatto perdere la gioia di vivere Cristo. E quelle persone era come se mi stessero dicendo: tu istituzione, tu chiesa, tu pastore, tu rappresentante delle istituzioni, che hai il mandato di comunicarmi la grandezza, la profondità del regno di Cristo, mi hai distrutta, mi hai stancata, mi hai sfinita. Adesso sono io che prendo in mano le redini della mia vita spirituale e non voglio più avere nulla a che fare con questo sistema che mi ha distrutto, mi ha stancato. Ammetto che io in quel momento ho fermato il colloquio con davanti 6-7 persone e ho chiesto perdono a queste persone per quello che avevano vissuto, in quanto io, pastore, rappresentante di quel sistema che loro stanno criticando, ho dovuto chiedere perdono a quelle donne per quello che avevano vissuto, perché era vero, erano stanche, erano sfinite. E questo mi ha fatto capire che, caro fratello e sorella, che l'influenza nei confronti delle persone può essere positiva e negativa in maniera e in modo in cui il messaggio del regno viene comunicato. Queste persone vivevano e vivono ancora oggi profonde ferite. Che Vangelo è? Un Vangelo che causa ferite, non le risana. Ho dovuto chiedere perdono, semplicemente. L'uomo cambia in relazione all'influenza che vive, a come il Vangelo gli è stato trasmesso. Ma per capire questo andiamo al terzo punto. Il grande contagio ha bisogno di operai. Versi 37 e 38. «Allora disse ai suoi discepoli: la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nelle sue messe». La missione di Gesù era quella di cambiare gli altri, di influenzare gli altri, di contagiare questi uomini e queste donne, portando a vivere la pienezza del regno. E vedete, quella visione, quella sfida che Gesù ha lanciato, è la sfida più grande che noi uomini, sia di allora che d'oggi, viviamo. È una sfida enorme per noi. È una sfida davvero incredibile. Ed è la visione di una messe. La visione di questa messa, della grande messa, è la visione che porta i discepoli del regno a muoversi verso uomini, verso donne, che che sono sofferenti, che sono sfiniti, che sono stanchi, verso coloro che sono confusi, ed è questo molto difficile farlo. Perché vedete, questa messa, questa visione non è solamente una visione che va dentro al contesto mondo, ma va dentro alle persone che vivono nel mondo. Non è una trasmissione del Vangelo a livello mondiale, ma una trasmissione del Vangelo delle persone che vivono lontani da quel regno, che vivono lontane da quel regno vicino invece a loro. E quindi è necessario, cari fratelli e sorelle, chiedersi su cosa è focalizzata la mia vista. Sulla mia vita, sulle mie convinzioni che ho di Dio, su come riuscire a fare carriera nel minor tempo possibile, su come acquistare prestigio nella vita o anche nella Chiesa. Io mi sono posto queste domande dopo il colloquio che ho avuto con quelle donne, su cosa è focalizzata la mia vista. E mi sono domandato se la mia vista fosse forse focalizzata sulle masse. Io mi sono chiesto, vedo io le masse? Vedo io le persone? Vedo le necessità che stanno vivendo? È una domanda da farsi, cari fratelli e sorelle. Vediamo le masse? Vediamo le persone? Vedi tuo fratello e tua sorella magari accanto a te che sta soffrendo? Vedete, cari fratelli, la messe è matura. La messe è matura. Ogni generazione deve essere raccolta nel periodo in cui è stata piantata. Questa generazione, non ci saranno altre generazioni di me. Ci sono io e la mia generazione, le vostre generazioni. La messe è matura per la nostra generazione. E devono essere chiamate a salvezza, cari fratelli e sorelle. Dobbiamo fare questo. La messe è matura. Tutti hanno una stagione di maturità, ma non è infinita, non è per sempre. Ha un inizio ed ha una fine. E la messe è abbondante. È matura ed è abbondante. Una messe di bambini deve essere raggiunta e distrutta. Una messe di giovani deve essere raggiunta e fatta radicare nella parola di Dio. Una messe di donne deve essere raggiunta e deve apprendere la sicurezza e la protezione dell'amore di Dio. Una messe di uomini deve essere raggiunta e deve apprendere la forza e la sicurezza della guida e della cura di Dio. La messe è grande, fratelli e sorelle, ma è irraggiungibile. E allora la domanda da farsi è: perché non ci sono operai? Se vediamo questo, come mai gli operai sono pochi? Mi sono date alcune risposte che non hanno nessuna pretesa di essere vere o assolute. Magari perché ci si rifiuta, e questa forse sarebbe la cosa più ovvia. Forse perché alcuni rimandano la chiamata di raccogliere questa messe. Forse perché alcuni negano addirittura la chiamata di Dio a raccogliere la messe. O forse altri cercano una professione o una posizione che gli dia maggior risalto, maggior valore e minori oneri. O forse ci sono altri che predicano un Vangelo che non leggono all'interno della Bibbia, che c'è anche questa necessità dentro alla parola di Dio. O forse altri che delegano il lavoro ad altri. O forse perché c'è qualcuno che si dedica più alla burocrazia ecclesiale, alla burocrazia della Chiesa, e a mantenere lo status quo così stabile, piuttosto che andare verso gli altri. Fatto sta che la visione di una grande messe ha la necessità di preghiera. La visione di una grande messe ha la necessità di preghiera. Ci viene detto da questi versi. E John Riley, un vescovo anglicano, scrisse una volta una cosa molto interessante. La preghiera è uno dei mezzi migliori e più potenti per aiutare la causa di Cristo e influenzare il mondo del suo Vangelo. È un mezzo a portata di tutti. Non tutti i credenti hanno soldi da dare alle missioni. Pochissimi hanno grandi doni intellettuali o un'intensa influenza tra gli uomini. Ma tutti i credenti Possono pregare per il successo del Vangelo e ciò dovrebbe farlo quotidianamente. Pregate dunque il Signore della Messe che mandi degli operai nella sua Messe. Vedete, cari fratelli e sorelle, la preghiera è quel motore che muove i passi dell'influenza. Raggiungere uomini e donne si fa attraverso la preghiera e dopo attraverso l'annuncio del Vangelo. La preghiera è la base dell'esistenza di un discepolo di Cristo. Perché se è vero che non tutti sono chiamati a servire a tempo pieno, perché se è vero che non tutti sono chiamati ad essere dei grandi missionari, pastori, predicatori a tempo pieno, è vero che siamo chiamati tutti a pregare a tempo pieno. Questo è vero. E qualcuno disse un giorno: molti non possono raggiungere i campi di missione sui propri piedi, ma possono raggiungerli in ginocchio. Questa verità, cari fratelli e sorelle, fatela vostra questa mattina. Però rimane ancora una domanda aperta. Sei consapevole dell'influenza che tu hai? Sei consapevole che tu sei una persona influente per le persone che ti stanno accanto? Che cosa ne farai di questa influenza? Questa è la domanda che rimane aperta. Tu sei creato ad immagine di Dio, caro fratello e sorella, e anche quello stampo dell'immagine di Dio ha profonda influenza nella tua vita. La tua vita, la mia vita, caro fratello e sorella, anche se non ci facciamo caso, incide sulle persone, su coloro i quali ci stanno intorno. Anche se noi non ce ne accorgiamo. In altre parole, viviamo influenzando gli altri con i doni che Dio ci ha dato. Stiamo influenzando gli altri con i doni senza crearci dei personaggi, anche con le nostre debolezze. Vedi, non sei chiamato, come ti dicevo, a grandi predicazioni. Non sei chiamato neanche ad insegnare ad Oxford. Non sei neanche chiamato a prendere domani le tue valigie ed andare in qualche luogo disperso e parlare del regno di Dio. Ma sei chiamato, caro fratello e sorella, a raggiungere in ginocchio quelle persone, a vedere gli altri, a proclamare il Vangelo di Dio agli altri. Di nuovo, tu hai influenza. Come la userai? Come userai la tua influenza? Quando uscirai dal corridoio di questa vita ed entrerai dentro la stanza dell'eternità, come verrai ricordato? Per coloro i quali hanno avuto influenza nei confronti dei loro figli, dei loro mariti, delle loro mogli, dei loro colleghi, dei tuoi fratelli in chiesa, come verrai ricordato? Che influenza avrei lasciato? Queste riflessioni sono cose che tante volte mi turbano nel corso dei miei momenti di preghiera. E questi versi mi riportano sempre di più a concentrare la mia vita sul regno di Dio. Orientato verso il prossimo. Pronto a vedere gli altri, disposto a raggiungere gli altri in preghiera. Cari fratelli e sorelle, questo è quello per cui noi siamo chiamati. E io prego, caro fratello e sorella, caro amico, che sia tu che io possiamo essere ricordati in eterno per questo da Cristo, per persone che hanno avuto influenza verso gli altri attraverso la predicazione, attraverso l'insegnamento, a fare discepoli del Vangelo del Regno. Perché di quello stiamo parlando, fare discepoli. Ricordati, discepolare qualcuno, raggiungere qualcuno, influenzare qualcuno è come lanciare una bomba d'orologeria eterna di grazia nella vita di quella persona. Non sai quando esploderà, ma sai che esploderà e sarà Dio a far esplodere questo. Quindi ti lascio con un compito questa settimana. Pensa a qualcuno che vuoi influenzare in questa settimana. Pensaci. Hai pensato a quella persona? Ce l'hai in mente? Adesso è il momento di agire, caro fratello e sorella. Ed è proprio da quella persona che inizierà il cambiamento, che inizierà il grande contagio, influenzato per influenzare. E che Dio davvero ci sostenga in questo cammino duro, difficile, ma ne abbiamo le capacità perché noi abbiamo Cristo, cari fratelli e sorelle. Amen. Vorrei pregare con voi. Cari fratelli, Signore, ti ringrazio davvero per questo tempo e ti ringrazio per questi cari fratelli e queste care sorelle, Signore, qui quest'oggi. Davvero ti voglio ringraziare perché abbiamo un Dio grande, un Dio onnipotente, un Dio che va verso l'uomo, un Dio che incontra l'uomo, un Dio che sostiene l'uomo e che cambia la vita di un uomo, Signore. Tu non ci dai pesi, ma ci togli da quei gravosi pesi, Signore. Noi ti ringraziamo perché questo è potuto accadere, Signore, solo attraverso il tuo sacrificio alla croce, Signore Gesù. Tu sei un Dio che davvero agisce, sei Cristo che ci purifica, Signore, attraverso il tuo sangue e ti ringraziamo perché in te abbiamo tutto, abbiamo ricevuto salvezza, Signore, e questo noi vogliamo trasmetterlo ad altri. Signore, ti prego di darci coraggio, forza, capacità, Signore, attraverso i tuoi doni, Signore. Ti chiedo di benedire anche ogni persona qui quest'oggi che è ferita, che è delusa, Signore, che è stanca. Signore, tu vuoi rialzarli, vuoi tu, Signore, consolarli e vuoi tu guidarli, Signore. Ti ringrazio, Signore, perché la tua parola è potente ed è eterna e viva, anche ora oggi, Signore. Ti ringrazio nel nome tuo santo, benedetto in eterno. Amen.